scuola, 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 da giorni parliamo. Ha sentito, professoressa Maria Rosa Salmazzo, che
buongiorno.
C'è un problema al Folador.
Ma davvero, Folador de Rossi, mi raccomando.
Folador de Rossi.
Mi dispiace che abbia problemi, perché è una scuola importantissima.
Anzi,
per noi.
Folador, se no vengo richiamato. Folador. Mi hanno già richiamato un paio di volte, che non ci casco sempre dentro. Scusa, l'ho interrotto.
Allora, dicevo che mi dispiace se è un problema, perché è una scuola importantissima per il territorio, importantissima, tutte e due le scuole, sia il Folador che il De Rossi, cioè sia l'alberghiera su con l'istituto tecnico, non dimentichiamocelo che c'è un istituto tecnico anche lassù, che tutti gli indirizzi che ci sono qua giù, perché sono indirizzi che sono stati conquistati uno alla volta, e faticosamente e spesso dal basso, e si è dovuto,
qualcuno lo abbiamo pure perso,
qualcuno l'abbiamo pure perso,
l'artistico,
già il liceo artistico è stato perso, forse perché non ha mai avuto una dirigenza qui, è sempre stato collegato con Cortina, e quindi sì, era una bella scuola anche quella, ne sono uscite parecchie belle persone da lì, coabitavamo a Cencinighe.
Lei sta dicendo che la dirigenza è importante.
La dirigenza è fondamentale, se no non sarebbe una dirigenza, se non fosse importante, che, cioè, sarebbe un accessorio.
Ma senta, ma lei di tutta questa vicenda che cosa ha capito? Che idea si è fatta?
Ma io mi sono fatta, che idea mi sono fatta? Parecchio, uno fa, io non sono dentro il problema, non ho mai parlato direttamente con gli interessati, quindi non è che posso dare un'opinione basata su dati che non so, siano quelli, ma siccome i nostri ragazzi e i nostri genitori sono gente molto pacifica, cioè io non ho mai visto delle prese di posizione, delle rivoluzioni, non li ho mai visti partecipare agli scioperi nazionali degli studenti, eccetera.
A parte la strada, sulla strada le proteste ci sono state, mai?
No, ma io sto parlando di scuola, sì. Ricordo che avevamo raccolto quasi 5.000 firme che abbiamo consegnato ai rappresentanti regionali per il mantenimento delle scuole di montagna, in particolare quelle su della Val del Bioise e del Alto Cordevole. Quindi vedere delle manifestazioni di piazza fatte da questa gente vuol dire che ci sono delle motivazioni serie, perché non sono persone che... I ragazzi non sono certo quelli qui che approfittano dell'autunno per stare fuori, insomma, ecco, come può aver detto qualcuno.
Chi sta sopra, gli enti preposti, quelli che hanno fatto le ispezioni, quanto ci mettono? Qualche anno per darci un risultato? Cioè, veramente è incredibile.
È incredibile.
Una risposta,
sì.
Sia una o l'altra, per carità.
È incredibile, perché la burocrazia scolastica che esiste ancora è molto lenta, e poi la si può far diventare più lenta se si vuole. Se non si vuole affrontare il problema, cosa si fa? Si tergiversa, si dice che bisogna mettere assieme determinate carte.
Sperando passi la buriana.
Esatto, è una tecnica che viene spessissimo usata, è questa di far calmare le acque, che tanto si stuferanno di fare queste cose che tra l'altro sono eccezionali.
Cioè lei dice prendete e andate a manifestare sotto le finestre del provveditorato?
Mi sa sotto dell'ufficio scolastico regionale, sì, io andrei sinceramente.
L'ho pensato.
Sì, sì.
Non sarebbe perché... male, perché a sto punto qua che si diano una mossa.
Sì, difatti. Perché... Non si può andare avanti così, perché? Perché questa scuola è importante per il territorio. Se continuiamo a presentarla in questa maniera, come una scuola in rivoluzione, o comunque una scuola dove ci siano problemi, quegli iscritti che vengono da fuori ogni anno, che vengono dal resto della provincia, vuoi perché c'è il liceo sportivo che è l'unico pubblico in provincia, vuoi perché ci sono i chimici che sono gli unici, vuoi che no, i minerali. C'è anche il geologico giù per Belluno, però qui c'è una storia e della preparazione e strutture molto più migliori, diciamo. E poi c'è l'alberghiero e c'è il tecnico turistico, anche quello è un'unicità, no? Se vengono presentati male, quelli che verrebbero da fuori non vengono, e i nostri alunni non bastano per fare questi corsi. Noi abbiamo, perché qualcuno va a fare altre specialità che qui non ci sono, quelli che vanno a fare il classico, ragioneria o altre specialità, mi ero dimenticata, ci sono anche gli ex congegnatori qui, che anche quelli sono
fortemente rivoluti.
Sì, fortemente rivoluti anche con le ultime iscrizioni, anche perché la scuola è cambiata intanto, non è che stanno più delle ore a limare adesso,
certo,
imparano
certo.
A usare le macchine che, certo. Come andate dall'informatica. Sì,
mi fa paura quando sento la voce che dice stanno facendo di tutto, lo fanno apposta per chiudere la scuola. affermazione, non voglio crederci, molto grave, molto grave.
No, io spero che non sia assolutamente questo. Che non sia assolutamente questo. È vero che in aria c'è un taglio che deve avvenire per l'anno prossimo nei bilanci del Ministero della Pubblica Istruzione. Quindi noi abbiamo classi in deroga, stiamo attenti perché le prime che salteranno sono le classi in deroga quando si deve fare risparmio. L'anno scorso hanno tagliato sul personale ATA, quest'anno le alte sfere del ministero fanno capire che ci sarà taglio sui docenti, cioè sulle classi in pratica.
Sicuramente non è solo un problema di orario, perché quello lo si risolve con 50 minuti o con il sabato libero, no?
Sì, o con altre, ci sono mille modi di organizzare un orario scolastico e quindi si vede, si può anche fare un orario diverso a seconda dei corsi e quindi delle esigenze, quindi basta un po' di elasticità e si fa, basta che il totale delle ore nell'anno torni, si saltano delle vacanze, si aggiungono dei giorni di scuola per recuperare le ore casomai, però ci si deve pensare prima, non adesso, perché bisognava aggiungerle a settembre. Sì, sono altri secondo me i problemi, sono soprattutto la mancanza, che io sono rimasta allibita, la mancanza di dialogo. Il dialogo non ha mai fatto male a nessuno.
Lei era un dirigente dittatoriale o aperto ai genitori e agli alunni, prof?
È che andavo a cercarli addirittura i
Ah, sì.
genitori, sì, perché venivo da un'esperienza sia della mia scuola e della mia università che anche fatta nei primi anni col glorioso professor De Rossi, quello a cui è intitolato l'Istituto
L'istituto, lei l'ha
Alberghiero.
conosciuto, sì.
Sì. Beh, ogni collegio dei docenti era un corso d'aggiornamento praticamente con lui, una persona ma più che eccezionale, perché lui non è che si mettesse a fare lezione, lui ti faceva delle domande e voleva che tu rispondessi. Mi ricordo io le prime armi, il rosso fuoco che cercavo di rispondere, e con quelle ti faceva crescere, quello che dovrebbe fare ogni docente. Ecco, quello è un vero dirigente.
Di dov'era De Rossi?
Veneziano, mi pare.
Veneziano.
Aveva un passato di tenente o qualcosa del genere degli alpini. Sì, aveva cominciato una cosa pazzesca, che quando ha cominciato a fare i presidi lassù non era, credo, nemmeno laureato.
Siamo al Lumen, credo.
No,
No,
il
ancora
Lumen è
prima.
sempre stato una
Ancora prima.
scuola, il Lumen era scuola privata, dopo è diventata paritaria e poi pubblica e aggregata a Cencenighe.
Ah, ok, grazie per la lezione.
Storica.
Ci sembra qualcosa da imparare. Questioni didattiche, che dice?
Parliamo un po' di didattica adesso, sì.
Prego, cominciamo dagli errori.
Cominciamo dagli errori, perché errare humanum est, no? Cioè, tutti possono sbagliare, ma nella scuola gli errori hanno un significato particolare. Hanno un significato particolare perché sono dei segnali che c'è qualcosa che non funziona, cioè qualcosa che non è stato, tra virgolette, imparato, una competenza che non è stata acquisita, come si suol dire, no? Può essere un errore di distrazione, vabbè. Comunque, è discutendo sugli errori presenti in una prova di verifica o un'interrogazione che io faccio recupero, che io faccio crescere il ragazzo. E non umiliandolo perché ha fatto lo sbaglio, dicendogli non ti sei impegnato, guarda qua che puntini puntini di prova hai presentato, chi credi di essere, eccetera. Assolutamente, perché sennò io me lo allontano. Ma andando a vedere, ma dimmi tu, ragazzo, qui io ti dico che è sbagliato, tu dimmi, ci vedi perché è sbagliato? Allora, se lui ci vede o è di distrazione oppure è perché era incerto su cosa scegliere, di come risolvere il problema o scrivere la traduzione o quel che è. Se invece non vede proprio l'errore, bisogna che torni indietro. Ma allora, per fare giusta questa cosa, cosa avresti dovuto sapere? E andiamo all'indietro finché troviamo quella pagina che lui sa, e quindi da lì riparto a fargli la ricostruzione assieme. Magari può farla anche con i compagni, se insegno questo metodo ai compagni, no? Quindi è un lavoro preziosissimo, indispensabile. Gli errori ci vogliono, perché altrimenti o è tutto copiato, oppure è appreso superficialmente, oppure gli ho dato una prova troppo facile, cioè tutto giusto.
Ci sta dicendo che le verifiche e le pagelle quindi non sono un optional.
No, non sono un optional, però c'è la sperimentazione in alcune scuole italiane, una decina di già da un paio d'anni, però quest'anno di più, di abolizione delle pagelle del primo quadrimestre, quelle di metà anno, perché hanno verificato che generano troppa ansia nei ragazzi, soprattutto nelle ragazze, tra l'altro. E questo esperimento standard, non è che non gli diano le prove di verifica, non è che non gli diano i voti, soltanto che non li riportano in pagella, che è un sancire più pesantemente la cosa, no? I risultati li vedono a fine anno, ma intanto quei voti che prendono servono per fare il lavoro che ho detto prima. I ragazzi sono più sereni, partecipano di più, non vengono umiliati e l'obiettivo però è comune, raggiungere certe competenze. Genitori, ragazzi e insegnanti lavorano nella stessa direzione.
Ma secondo lei il popolo degli studenti è più convinto che l'errore sia una cosa costruttiva, come stiamo dicendo, o che sia qualcosa di frustrante per il loro ciclo di studi?
C'è scuola.net che ha fatto un'inchiesta su 2500 studenti delle superiori e è venuto fuori che il 42% di questi ragazzi, presi come campione, riconosce il valore costruttivo dell'errore, però lo considera, come hai detto tu, frustrante. Solo il 10% trova uno stimolo per migliorare. Il 22% dice che quando sbaglia e viene sancito l'errore lui subisce un calo di motivazione e l'80% dice che viene preso da ansia e l'ansia è un brutto male, diciamo, che ti blocca emotivamente e ti fa far peggio di quello che potresti fare, no? E chiedono tra l'altro questi studenti di essere sostenuti in questo processo di crescita, logico, sia dagli insegnanti che dalle famiglie. Il risultato è che dell'inchiesta che solo il 34% si sente sostenuto dai docenti e il 29% dalle famiglie. Sono rimasta stupita perché i docenti li sostengono più che le famiglie. E tra l'altro chiedono al 76%, quindi i tre quarti, che venga dato più peso ai momenti positivi, chiamiamoli, cioè ai bei voti o alle belle prestazioni. Mentre ciò non avviene, si sancisce il negativo e non si valorizza il positivo. I ragazzi chiederebbero questo.
Allora, adesso parliamo di didattica innovativa, no? Anziché essere sempre in una classe, si gira un po' per gli ambienti. Questo succede già al Folador, cioè laboratorio di chimica, laboratorio di geochimica, la palestra, il laboratorio di scienze, di lingue, no?
Un po' sì, perché è una scuola tecnica, quindi ha bisogno assolutamente di laboratori, ma questa didattica per ambienti d'apprendimento si chiama e sta venendo sperimentata in più di 100 scuole in Italia, tra parentesi, qui lo sperimentavamo già 40 anni fa, ma poi la sperimentazione è stata chiusa. Vabbè, è una cosa che non costa niente, la didattica per ambienti di apprendimento, perché basta che invece che essere le classi, le aule destinate a una certa classe che sta sempre lì, quell'aula diventa un laboratorio, ma non solo di quelle cose che hai detto tu, quindi solo legate a una scuola che sia tecnica, anche l'aula di letteratura italiana, l'aula di, vabbè, laboratorio linguistico, però diventa aula di lingua, non solo laboratorio con i marchingegni là per parlare con la cuffia. Sta dando buoni risultati questa sperimentazione, difatti sta ampliandosi. Non costa niente, perché basta spostare i mobili, diciamo, no? Migliora l'efficienza di quelle poche strutture che hanno le scuole, perché vuol dire che tutti possono avere a disposizione tutte le cose, tipo i vocabolari sono tutti nell'aula dove si fanno i compiti di italiano, ne lascio uno casomai nell'aula dove dovranno scrivere comunque qualcosa, e quindi rende più attivi i ragazzi, perché il fatto stesso di cambiare spazio riattiva la mente, rimette in gioco tutto. Magari dovrebbero avere, e c'era il preside De Rossi che ce l'aveva fatto fare, degli armadi a scomparti, come quelli che vediamo nei college americani, nei film, no? Dove passano tra un'ora e l'altra, lasciano il libro di matematica, prendono quello di tedesco e proseguono la loro marcia, diciamo. E in queste scuole dove viene fatto, avviene tutto, i primi giorni bisogna che vengano guidati, ma poi in maniera serena, senza corse per i corridoi, che diventano degli spazi casomai di incontro e non di cacciara. E uno non, tra l'altro, cala la percentuale di quelli che chiedono di uscire dall'aula, perché escono comunque, no?
Guarda, ho immaginato un'aula con ampie vetrate, un giorno guardando la Nièvre, il giorno dopo a nord la Marmolada, il giorno dopo a sud il Montecelo.
Tutta di vetro.
Il tramonto da una parte e ogni giorno cambiare la posizione della cattedra.
Bello. La cattedra dovrebbe servire solo per appoggiarsi la borsa e il registro, e l'insegnante dovrebbe stare in cattedra il meno possibile, dovrebbe stare con i ragazzi, anche per il semplice fatto che così si accorge di più se usano il telefonino e copiano, se sta alle loro spalle, non per spia, ma per dire, cioè, io conosco degli insegnanti che passeggiano per la classe intanto che spiegano e interloquiscono e mettono la mano sulla spalla del ragazzo intanto che passano per dire, beh, tu cosa stai facendo, allora sei a buon punto. Ne conosco parecchi che fanno così e sono i veri insegnanti, come facevano nei tempi antichi da Socrate in qua, veri peripatetici.
Sa cosa faceva il professor, ricorda il professor Giuseppe Cassisi?
Sì, ecco, ecco. sì, un
il
pensiero.
Il professor Giuseppe Cassisi, quando entrava in classe, si metteva sul primo banco, o a destra o a sinistra, con la sedia, davanti allo studente, e lui faceva tutta la lezione dal primo banco, era quello del primo banco.
Ma girato verso la lavagna?
Girato verso l'alunno.
Verso l'alunno, che bello. Quell'alunno di sicuro stava molto molto attento.
Quell'alunno
intanto...
ero io.
Ah beh, ma questo è un caso particolare.
Perché siccome ero piccolino, mi mettevano sempre sul primo banco, sfigatissimo, io cercavo sempre l'ultimo. No, c'era corsa all'ultimo banco il primo giorno di scuola. Dai,
metterli in cerchio i banchi, così non c'è questo problema. Ci sono tante di quelle soluzioni. Comunque mi immagino il professor Cassisi alle prese con un mirchino piccolo.
Fantastico.
Bello. Bei ricordi.
Senta, 50.000 firme per una proposta di legge di iniziativa popolare,
sì.
Che si fa?
È presso i negozi della Coop, una legge di iniziativa popolare che per il benessere degli studenti chiederebbe di mettere uno psicologo in ogni istituto scolastico, fisso. Perché? Perché uno su cinque dei nostri ragazzi...
Sì? Per gli studenti o per gli insegnanti o i dirigenti? Chi dei tre? Per tutti e tre?
No, la proposta di legge riguarda gli alunni.
Ampliamola.
Sì, ampliamola, vabbè. Perché un adolescente su cinque, un bambino su cinque ha disturbi neuropsichiatrici. Per carità, non bisogna esagerare e etichettare tutti, questo è sbagliato, come fanno in America, che poi tra l'altro se la risolvono dandogli farmaci. Orrore. Ma... e cercare come obiettivo della scuola il benessere dell'alunno cercando di capire i suoi problemi, ci sono in quelle poche scuole dove c'è fortunatamente un progetto con l'intervento dello psicologo, c'è la coda per andarci, hanno bisogno i ragazzi di parlare, tantissimo bisogno, ragazzi grandi, quelli piccoli hanno bisogno invece di essere aiutati, cioè che qualcuno parli con loro per capire dove sono impigliati.
Anche Valditara è un uomo preoccupato, ma più che altro per il benessere degli insegnanti.
Oh sì, e quindi sta facendo il Ministero convenzioni con centri sportivi, negozi di articoli sportivi, tecnologici, elettronici, agenzie di viaggio e cose di questo genere per il welfare, in maniera che gli insegnanti abbiano gli sconti. Siamo in chiusura, si spera, del contratto, che è in ritardo già, nel contratto dovrebbero esserci gli aumenti di stipendio, non è che questi sconti vogliono parare il fatto che non ci sono i soldi per gli aumenti di stipendio, viene un pochino di sospetto, no?
Ben Senta, vengano, eh? E a proposito di attività fisica, parliamo di palestre per tutti?
C'è una proposta che finalmente di legge era 3 anni che era in ballo, è passata sia alla Camera che al Senato, l'ultima votazione era il 9 di ottobre, aprire le palestre delle scuole alle associazioni sportive. Qui da noi lo fanno già tutte le scuole, tutti i comuni, perché l'hanno capita da tempo, ma nelle città no, perché c'è il problema delle pulizie eccetera, no? E invece questi sono i posti dove i ragazzi, ma anche gli adulti, possono trovarsi
di crescita
ma anche benessere fisico, questo, quindi sì, adesso è legge.
Senta, 5 milioni di studenti, parliamo di 1,5 miliardi di fatturato, sto facendo riferimento alle gite scolastiche,
sì.
Che con la nuova regolamentazione degli appalti sono davvero a rischio, o comunque diventerà molto difficile proporre.
Sì, perché siccome rientra come pubblica amministrazione anche la scuola in questa nuova legge sugli appalti, se il complesso del contratto, diciamo, per la gita costa più di 140.000 euro, deve essere fatto secondo tutte le criteri delle gare d'appalto pubblico. Allora, uno, non abbiamo nelle scuole personale che sappia fare questa cosa. Allora hanno detto corriamo ai ripari, e sarà l'ufficio scolastico regionale che lo fa. Ma neanche l'ufficio scolastico regionale ha queste persone preparate. Allora hanno detto che manderanno 161 addetti preparati, però ancora non si sono visti. Poi questi appalti hanno dei tempi molto lunghi, la gara d'appalto, questo, quello, quell'altro, no? Mentre le scuole hanno tempi ristretti per fare le gite, cioè Bisognerebbe cominciare adesso per organizzare l'appalto della gita di maggio. È tutto bloccato e sono anche scocciati quelli degli uffici turistici, eccetera, perché rischiano di perdere 18 milioni di presenze turistiche. Sono questi ragazzi, sono tanti, un miliardo e mezzo.
Se Enzo Tortora aveva il Big Bang che diceva stop, noi abbiamo l'MB Store che ci invita a salutare. Prof.
Bene, salutiamo e speriamo di avere ottime notizie per la scuola la settimana prossima.